Buongiorno da Alessandra Tortosa dagli studi di Rai Alto Adige, sono le 12.25 e 40 secondi, io saluto e ringrazio al di là del vetro Carla Pfeiffer e Tiziana Volante che ci aiuteranno in questa parte di posti e appunti dal territorio. E saluto anche gli ospiti che interverranno subito all'inizio, vale a dire la dottoressa Alice Paladin, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
E il dottor Marco Samaldelli, buongiorno.
Buongiorno.
La dottoressa Paladin e il dottor Samaldelli fanno parte del gruppo che lavora all'Istituto per lo studio delle mummie dell'Eurac Research di Bolzano e invito loro, e invito anche gli ascoltatori, ad ascoltare un 30 secondi di questa musica di Jan Garbarek, compositore norvegese, una musica un po' misteriosa che ci aiuta a entrare nell'argomento. Chiedo a Carl Pfeiffer di lasciare un pochino in sottofondo questa musica che ho detto ci aiuta a entrare un po' in argomento perché ci spostiamo virtualmente a Bologna a visitare una, possiamo dire, una ricerca, una dimostrazione di restauro tessile, ma restauro su una mummia. Oltre le bende, storia di un antico egiziano. Progetto Mummie di Bologna, organizzato dal Museo Civico Archeologico di Bologna, in un momento però di grossa collaborazione interdisciplinare, sentiremo adesso con chi, al quale sta partecipando, perché è un progetto ancora in corso, appunto l'Istituto per lo studio delle mummie. Dottoressa Alice Paladin, in che cosa consiste il lavoro di Eurac Research per quanto riguarda questa mummia o queste mummie bolognesi?
Sì, noi dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research di Bolzano abbiamo partecipato attivamente a questa importante iniziativa congiunta di recupero, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale che è nata fra il Museo Civico Archeologico di Bologna e i Musei Civici di Mantova. E in particolare la responsabile scientifica di questo progetto, che è la dottoressa Daniela Picchi, ha definito un articolato programma di indagini diagnostiche che ci ha riguardato direttamente. E in particolare noi abbiamo analizzato dal punto di vista antropologico e paleopatologico le TAC a cui è stata sottoposta la mummia. Quindi abbiamo avuto la possibilità di condurre una serie di analisi scientifiche che ci hanno permesso di capire da vicino chi fosse questo individuo ora esposto al Museo Civico Archeologico di Bologna.
E che cosa ci può dire? Chi è questo individuo?
Esatto, abbiamo ricostruito quello che noi definiamo il suo profilo biologico. Quindi abbiamo capito che si tratta di un uomo che è morto fra i 50 e i 55 anni, quindi in età matura. Per l'epoca era alto più o meno 1,60 m, 1,63 m e tutto sommato godette di buona salute, condusse probabilmente una vita agiata. Possiamo ipotizzare che si trattasse ad esempio di un funzionario di corte. Questo perché presenta un quadro paleopatologico, quindi stiamo parlando delle malattie che lo afflissero in vita, piuttosto modesto. Uh-huh. Abbiamo osservato una serie di ascetti a livello dell'apparato orale e un trauma osseo a livello invece di una fibula. E la sua spina dorsale non presenta forte artrosi, quindi ipotizziamo che condusse appunto una vita agiata.
Già il fatto appunto che poi godette di questo onore del processo di mummificazione, quindi vuol dire che faceva parte dell'elite egiziana. In che periodo visse più o meno?
È stata datata grazie all'analisi a radiocarbonio intorno all'VIII-VI secolo a.C., quindi stiamo parlando indicativamente della 22esima-26esima dinastia, terzo periodo intermedio. È stata datata proprio al 793-549 a.C.
Lei ha parlato di TAC, ha parlato di indagini diagnostiche, quindi presuppone, diciamo, un ingresso in ospedale di questa mummia. Marco Samaldelli ha curato questo aspetto per far sì che ci sia una sicurezza ancora maggiore, sempre ovviamente deve essere sempre presente quando si fanno queste operazioni. E cosa ha fatto esattamente?
Sì, ho applicato uno di quelli che sono gli studi del nostro istituto. Il nostro istituto, uno dei punti di forza è appunto la conservazione. E qui abbiamo studiato un sistema che fosse adatto per il trasporto e soprattutto per evitare qualsiasi tipo di contaminazione sia della mummia sia degli impianti ospedalieri. Quindi abbiamo realizzato una specie di softbox con materiale inerte che potesse sia essere trasparente alle indagini dell'attacco, sia essere adatto proprio per essere anche visibile, trasparente, però essere adatto appunto al trasporto ed entrare esattamente nella macchina dell'attacco dell'ospedale. E questo è stato possibile grazie alle nuove tecniche e tecnologie che stiamo studiando e mettiamo sempre appunto nei nostri laboratori.
Che rischi ci sono riguardanti proprio la mummia, il fatto di doverla maneggiare, di doverla studiare, perché questa mummia comunque era conservata in un museo, quindi ha affrontato un viaggio, ha affrontato una conservazione lunga, immaginiamo, parecchi secoli, è stata quindi già, diciamo, contaminata dall'uomo, ora che è arrivata a voi?
È stata contaminata, ma quello che ci prefiggiamo di fare è sempre quella di non introdurre nuove tipi di contaminazione, quindi dobbiamo evitare il più possibile di introdurre nuove spore e nuovi microrganismi che magari nel frattempo si sono ridotti dal punto di vista della concentrazione microbica. E quindi quello che possiamo fare è solo quello, dal momento in cui ci approcciamo per la prima volta a una mummia, di non contaminare più e soprattutto di non permettere a queste spore di divulgarsi nell'ambiente circostante, ospedaliero ma anche museale. E è un'attenzione che si fa, è molto importante, proprio perché questo impedisce, riduce poi quello che è il rischio di contaminazione della mummia stessa, anche per le analisi molto dettagliate che andiamo a fare noi dopo. Vogliamo evitare di trovarci contaminazione moderna, ecco, ci facilita un po' il lavoro.
Certamente. Alice Paladina, che preparazione ci deve essere per affrontare uno studio di questo tipo? Chi è la persona che poi opera sulle mummie, che studi ha le spalle?
Ma dipende, i profili possono essere a dire il vero di vario tipo, c'è chi ha una formazione più archeologica e poi si specializza nell'ambito antropologico-fisico, chi invece viene più dalla branca biologica, però è una figura in realtà eclettica, che deve conoscere sicuramente bene il corpo umano e come anticipava il mio collega, anche tutte le problematiche che possono in qualche modo interagire o intaccare il reperto. Quindi avere sia una formazione scientifica ma anche una preparazione nell'ambito dei beni culturali.
Lei ha sottolineato all'inizio l'importanza del lavorare in rete, quindi questo intervento multidisciplinare che si sta esplicando, perché è un progetto ancora in corso. Diciamo che sempre di più si evince l'importanza di apportare uno studio specialistico però all'interno di un grande macrosistema, ognuno fa qualcosa in modo da poter poi trarre le conclusioni. Ma Come poi si traggono le conclusioni? Fate dei meeting, ci sono dei momenti di confronto continuo alla fine? Diciamo, come avviene il lavoro durante proprio questi processi? Ci faccia entrare un po' nel vostro mondo.
Esattamente, si tratta di, come dire, un'interazione e un dialogo costante. Chiaramente ognuno porta avanti il proprio lavoro, raccoglie i propri risultati specifici del proprio settore, dopodiché si organizzano proprio così dei meeting di confronto e si cerca di, come dire, anche alle volte aggiustare il tiro, quindi vedere un po' quello che si è dedotto dalle analisi e confrontarsi appunto con i colleghi che talvolta sono più specialisti di determinati aspetti e quindi si completa, diciamo, in qualche modo il quadro. Mi sono dimenticata di sottolineare che lavoriamo a stretto contatto anche con il Dipartimento di Radiologia del IRCCS, azienda ospedaliera dell'Università di Bologna. E quindi vi è un confronto costante fra queste diverse realtà, la realtà museale, ospedaliera e la nostra di ricerca.
Ci sono quindi delle ipotesi che vengono fatte e anche che vengono scartate nel corso dell'opera?
Esattamente così, è proprio vero, sì.
Le è successo anche in altri ambiti, in altre situazioni?
Ma sì, succede di continuo, bisogna imparare appunto a dialogare con queste diverse realtà. Alle volte non è sempre facile, ovviamente, perché c'è chi cerca e tende a voler imporre un po' il proprio pensiero, poi però si trova sempre in qualche modo la chiave giusta per trovare la soluzione, anche perché appunto l'importante non è il risultato che ottengo io, ma è la valorizzazione e anche la divulgazione stessa del patrimonio culturale.
Ho detto che in questi giorni, quindi dal 12 al 16 luglio, si può assistere al museo civico di Bologna al restauro dei tessili, quindi al restauro delle bende che appunto viene fatto in loco. E Marco Samaldelli, adesso con le nuove tecnologie si riesce a vedere tutto dei reperti, si possono avere sul nostro computer. Questo fatto di poter, nel comunicato stampa c'era scritto, sbendare virtualmente la mummia, no? Secondo lei aiuta oppure per quanto riguarda il pubblico fa perdere un po' quella sorpresa e quell'emozione che si ha quando si è davanti a un reperto di questo tipo?
Sì, per fortuna i tempi sono passati in cui si sbendavano le mummie per davvero, per creare atmosfera. Oggi la cultura ormai diffusa in tutto il mondo è quella di evitare di essere invasivi nel momento in cui ci si approccia ai beni culturali, quindi non si fa più, è assolutamente evitato sbendare una mummia anche ai fini del restauro. Quindi quello che si è imparato a fare è utilizzare le tecnologie moderne come il TAC e poi quindi rendering per dare le stesse informazioni che si avrebbero, per conoscere quello che c'è sotto le bende senza doverle aprire. Quando ci si approccia al restauro è importantissimo appunto conoscere, ma ormai quasi tutti i restauratori moderni conoscono questa nuova filosofia moderna di non essere invasivi e di non toccare per quanto possibile le mummie. È più difficile ovviamente perché bisogna approcciarsi in maniera molto più delicata e anche qualsiasi tipo di operazione deve essere valutata molto bene, e quindi la pulizia delle mummie e il restauro va fatto con criteri più moderni e assolutamente meno invasivi. Quindi l'apertura delle mummie è una cosa che appartiene al passato, non si fa più.
Lo sapete bene voi dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research, abbiamo detto un riferimento mondiale, ci può riassumere in breve che cosa fate a Bolzano?
E cosa facciamo
sulle mummie che vi vengono portate oppure alle quali appunto per le quali viene chiesta il vostro intervento anche in altri paesi, in altri posti?
Sì, lavoriamo in tutto il mondo da tanti anni, sempre all'interno di progetti multidisciplinari. Alcuni di questi li sviluppiamo noi, alcuni altri invece partecipiamo come partner della ricerca. Siamo aperti, e la forza del nostro istituto, che è unica al mondo, è proprio quella: siamo aperti, siamo in grado, con le capacità, con le persone che collaborano con noi all'interno dell'istituto, di collaborare con tutti i partner, però riusciamo a coprire un po' tutto quello che è il mondo delle mine, dal momento dello scavo fino al momento dello studio, fino ad arrivare al momento dell'esposizione. Curiamo anche l'esposizione, alle volte partecipiamo anche a dei meeting sull'etica dell'esposizione, ci curiamo di conservazione, di esposizione, non solo di studio. Siamo in grado, diciamo, di essere aperti un po' a tutte queste strade, ed è questo è il bello del nostro lavoro, che non ci annoia mai, proprio perché ogni volta ci racconta, o comunque ci si apre un mondo nuovo, inesplorato a volte anche per noi, però ci approcciamo con questa mente aperta e sappiamo contare sulle nostre collaborazioni, che sono eccezionali, insomma. E comunque questo delle mine è un mondo nuovo, un mondo abbastanza inesplorato, così come lo stiamo sviluppando noi, perché non è più solo il mondo delle mine, come si leggendario, ma è molto di più. Ecco, ci racconta, abbiamo capito che è un patrimonio, un potenziale enorme per la conoscenza del nostro passato.
Assolutamente, è quello che appunto ha detto, sia dal punto di vista anche delle malattie, l'analisi di questo individuo, possiamo avere notizie sull'alimentazione o ipotesi sull'alimentazione, quindi il modo di vivere, quindi come ha detto lei, un mondo affascinante che ci parla direttamente attraverso questi reperti di valore veramente inestimabile. Ringrazio Alice Paladin e Marco Samaldelli dell'Istituto per lo Studio delle Mummie di Eurax Research di Bolzano. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.